www.storiedijo.it e la storia continua. I cherubini dell'Arca dell'Alleanza. La seconda ipotesi. Abbiamo prima rilevato che ci sono importanti differenze tra le due specie di cherubini analizzate, quelle di Ezechiele e quelle dell'Arca. E allora esaminiamo la seconda ipotesi che vede l'insieme Arca, propiziatorio e cherubini con sistema rice trasmettitente. Per comprendere come potremmo e potrebbero essere in questo caso i cherubini, dovremmo fare un salto ad Aksum, in Etiopia. Prima però esaminiamo ciò che avveniva quando Mosè e Aronne colloquiavano quel loro Elohim. Scopriremo che entravano in campo altri strumenti e in particolare e una particolare operatività. A ogni tappa della marcia nel deserto, Mosè installava il tabernacolo a una certa distanza dall'accampamento. Era una parte detta della cosiddetta tenda del convegno, la struttura in cui si recava per consultare l'Elohim. Quando Mosè usciva per recarsi al tabernacolo, tutto il popolo si alzava in piedi, ciascuno di fronte alla sua tenda, e lo guardava passare affinché non entrava nella tenda del convegno. Quando entrava nel tabernacolo, la colonna di nube scendeva, si poneva all'ingresso della tenda e da quel momento i due iniziavano a parlare faccia a faccia. L'insieme della ritualità prevedeva che gli addetti al servizio vestissero abiti particolari, sui quali però non ci soffermiamo perché in questo capitolo ci stiamo occupando dei cherubini. Citiamo solo due accessori che sono strettamente correlati all'ipotesi relativa dell'accumulo di energia e alla comunicazione che potremmo dire tecnologica, gli efod, il pettorale. Nell'Esodo 28:6 e seguenti descrive questi oggetti che la tradizione religiosa ha sempre voluto considerare come un elemento puramente ornamentale, al punto da forzare che la traduzione di alcuni vocaboli per sopportare questa tesi, e ne vedremo poi un esempio. Noi ci stiamo qui occupando dei cherubini, quindi l'ascoltatore curioso e volenteroso potrà provvedere autonomamente alla lettura dei passi citati per avere una descrizione completa dell'efod e del pettorale. Per facilitare ciò, la comprensione di quanto diremo, riportiamo qui la riproduzione di un'immagine realizzata sulla base delle precise istruzioni del rabbino Moshe Levin. Ciò che interessa rilevare è una particolare di notevole importanza che introduce la funzione di questo insieme di accessori. Nelle versioni tradizionali si definiscono sempre i vari particolari dell'efod come il frutto di lavoro artistico, traducendo con questa espressione l'insieme dei due termini usati dall'autore biblico, Masè e Shovev, che significano invece letteralmente lavoro di un assemblante, opera di un pensante. Koshev, infatti, è il participio del verbo kashav, il cui significato è combinare, mettere assieme, pensare, progettare. Con questi due accessori siamo dunque chiaramente di fronte al lavoro di un tecnico e non a quello di un artista. E perciò era necessario un lavoro di precisione tecnica? Perché l'efod e il pettorale non dovevano essere ornamenti atti ad abbellire? Dovevano funzionare. E quale funzione avevano? Nessuna risposta è più efficace della descrizione pratica che abbiamo nel primo libro di Samuele 23:30. Il primo libro di Samuele 23:6 e seguenti, Davide sta combattendo contro i Filistei dopo aver liberato l'abitato di Keila e vi si installa e viene raggiunto da Eviatar. E apprendiamo quindi che Eviatar era uno dei sacerdoti autorizzati a portare e usare quello strumento che in qualche modo non meglio identificato gli viene consegnato in quell'occasione e presto ne scoprirà l'utilità. Saul, rivale di Davide per il trono di Giuda, decide di porre l'assedio a Keila, pensando di catturare con facilità l'esercito avversario, comandato da Davide e composto da circa 600 armati. Davide viene informato di quanto sta avvenendo e dice al sacerdote Eviatar, versetti 9-10. E quando ha a disposizione questo strumento, prende a parlare con Yahweh, al quale chiede informazioni su quanto aveva udito circa l'intenzione di Saul. Elohim conferma che Saul sta marciando contro di lui e allora egli esce dall'abitato mettendosi in salvo nelle campagne circostanti. E i versetti sono chiari. Davide parla con Yahweh solo dopo aver fatto avvicinare l'efod, la cui funzione era quella di consentire la comunicazione a distanza. Nel versetto precedente abbiamo letto che questo apparecchio era sceso nelle mani di Eviatar e ci chiediamo se non sia stato lo stesso Elohim a consegnarglielo affinché lo portasse a Davide, con cui intendeva comunicare in quel frangente per lui molto rischioso. Ma lo fornì di una ricetrasmittente? I versetti successivi riportano il dialogo, costituito da una serie di domande e risposte, che danno conto della concitazione del momento e della necessità di Davide di avere informazioni complete. Dello strumento continueremo a parlarne nella prossima puntata. www.religion.it e la storia continua.